Rieccoci qua. Eccoci. Buonasera.
Benvenuti.
Quelli di lunedì, è vero?
Già, ecco. Con
20 e 32 quasi puntuali,
qua,
dai.
Ci siamo, dai.
Con ospiti importanti questa sera, che abbiamo di nuovo, ci sono venuti a trovare gli amici della Compagnia del Grifoncello.
Benvenuti.
E qui abbiamo
grazie.
Parterre abbastanza variegato.
Però intanto ma ci presentiamo anche noi.
Ma certo.
Allora c'è Federico.
Sì, certo, ma io lo volevo dire prima.
Mamma mia. E tu non mi presenti?
Certo. Dai. Giacomo, eccolo qua.
Grazie,
è arrivato un altro.
Luigi. Ben arrivato Luigi.
Ben trovato.
Quindi abbiamo con noi Luigi che è appena arrivato.
Ecco. Allora,
Luigi che è appena arrivato.
Allora, salve. Abbiamo Alexio Bacchiorri, il capitano di questa squadra meravigliosa che
Buonasera.
È la Compagnia di Grifoncello. Ci sono tornati a trovare. Barbara Bizzaia, di nuovo, insomma, ci è venuta a trovare e siamo molto contenti insieme al bimbo.
Thomas.
Come stai, Thomas?
Bene.
Ecco. E abbiamo la versione, quella come hai detto tu, Alexio,
Harry Potter.
Di Harry Potter,
la 15. Assomiglia sul serio.
Gianmaria Ciarri.
Ok, Gianmaria.
Specifica il cognome.
Specifichiamo perché,
aggiungetelo su Facebook, dire. Soprattutto.
Ecco. Comunque, dove è cresciuto l'ultima volta? Lo stavamo dicendo.
Ed è arrivato Silente, no, Hagrid.
Lui.
Ecco, benissimo. Okay. Quindi le New Entry sono loro due, quindi faremo le domande solo a loro? No, facciamo le domande un po' a tutti, chiaramente.
Copiare
il Grifoncello, poi ci parleranno un po' di tutto. Noi però abbiamo dobbiamo salutare, diciamo, chi è stato
il grande
Nicola Fragolino, che sta lavorando, non ci ascolterà, però ecco, noi lo chiamiamo Eipotte. Quindi
Eipotte
non c'è questa sera, purtroppo non può venire, però lo salutiamo. Cioè, lo ritroveremo anche sabato e poi lo troveremo lunedì prossimo, insomma, quindi ecco. Puntata abbastanza particolare perché
ricca,
ascoltateci, parleremo di nuovo di Medioevo e quindi
non anticipiamo.
Sì, non guardate Celentano, okay. Quindi stasera
c'era
Celentano, insomma, quindi
ecco. Sì,
c'era Celentano a parte della Juve, quindi non la guardate. Ascoltateci, fate
la combo,
veramente,
ecco,
la combo veramente. Stasera sarà difficile, puntata difficile.
Giacomo, difficile. Cominciamo con la musica?
Sì, comunque io quello che non voglio è che voi staccate Radiofonica, quindi ce l'ascoltiamo insieme a Luca Carboni. Io non voglio. A dopo, ciao!
Oggi ho scoperto che non ci sei solo te. Per fortuna c'è un mucchio di gente che io non amo. Mostrarti stretti nel tram, parliamo del tempo che fa, senza ucciderci con le parole o andare a pezzi in un'esplosione. E invece guarda che fine che fa la gente. In amore spara sguardi e silenzio, che fa male più di mille parole, fanno male più di mille parole. Io non voglio fare l'amore, voglio un miracolo.
Voglio un miracolo, un cambio.
eccoci qua di nuovo in diretta, qui di lunedì,
sempre
Giacomo,
qui,
io Federico, eccomi qua,
Federico,
con Alexio, Federico. Adesso lo facciamo parlare,
ecco. Sì, okay. Stiamo zitti un po', vai Alexio.
Alexio alias Braccio Forte Bracci, quindi ecco, precisiamo perché è lui, il, oltre al capitano della compagnia, no, del Grifoncello, è praticamente la rappresentazione, ecco, storica di Perugia 1416, che parla del di Braccio Forte Braccio, quindi è lui il protagonista, diciamo, un po' di tutta la
che responsabilità.
Allora Alexio, per chi non ci ha ascoltato l'altra volta circa due mesi fa, se capita di verso novembre, non so, ma così, e chi non ha già potuto ascoltare, spiega brevemente quello che è la compagnia del Grifoncello, dove nasce, cosa fa. E insomma,
dice, quella è una parola a spiegare,
ecco, brevemente, brevemente concetti base tipo Bignami, ecco,
ok,
una cosa così,
ok,
ecco.
Io oserei definire il nostro un vero e proprio movimento sociale, ovviamente improntato dal punto di vista medievalistico, quindi medievale. Non abbiamo scelto questo nome perché è bello, perché si rifà il grifo, ma perché è una compagnia realmente esistita dal 1380. Abbiamo fatto degli studi archivistici che lo testimoniano, soprattutto roba di cui sicuramente parleremo, la luminaria di San Costanzo, anche la nostra festa praticamente, perché proprio sui documenti che riguardano la luminaria appare questa voce Compagnia del Grifoncello, poiché durante questa festività i grifoncelli, i cosiddetti grifoncelli, avevano l'onere, nonché anche, come detto prima, l'onore di portare in spalla, in trionfo, il grifo bronzo di Palazzo di Priore insieme al leone. Chiaramente il grifo aveva una valenza maggiore, ed è proprio espressamente scritto che questo grifo veniva addobbato, quindi vestito di una vera e propria livrea dai colori rosso, giallo e bianco, quindi rosso, praticamente i colori medievali sarebbe rosso, argento e oro. Costumi che richiamavano anche le livree di cui noi, insomma, siamo dotati, della compagnia del Grifoncello stessa. Chiaramente a livello simbolico ci siamo rifatti su uno stemma che abbiamo trovato in un registro notarile, non essendoci un vero e proprio stemma della compagnia riconosciuto, però okay, in occasione della battaglia dei Sassi, visto che le compagnie...
Che è il grifo con la spada,
esatto,
no?
Il grifo armato passante, in occasione della battaglia dei Sassi, c'è la compagnia del Sasso, aveva per simbolo il Sasso, la compagnia della Stella aveva per simbolo la Stella, chiaramente abbiamo dedotto che la compagnia del Grifoncello avesse come simbolo la compagnia del Grifoncello. Quindi siamo dei veri e propri rievocatori medievali, facciamo scherma storica, cortei storici chiaramente, ci divertiamo perché oltre a fare questo facciamo anche delle rappresentazioni teatrali, quindi giriamo, siamo in giro per l'Italia, e in qualsiasi tappa in cui ci chiamano cerchiamo di tirare fuori un aneddoto, un qualcosa di storico che riproponiamo al pubblico in un modo, esatto, più grottesco, bello. Quindi tra il simpatico, intanto diventa sempre un bagno di sangue, noi uomini moriamo sempre, le donne vincono, quindi
vincono,
il lieto fine femminile c'è,
sempre c'è la principessa,
il pathos femminile
non sempre,
perché combattono anche loro chiaramente,
sono donne guerriere, ammazzoni,
insomma ci fanno fuori sempre loro, insomma alla fine ci scanniamo tra noi uomini per dimostrare la virilità, no? Chi è la legge del più
forte?
Le vincitrici alle fine sono sempre loro. Facciamo questi copioni e Barbara ci foraggia, no? Un po' di soldi per chiaramente per questi lieti fini.
Smentisce.
Quindi oltre alla scherma storica, lo studio dei trattati, però noi operiamo in ambito societario, chiaramente nel nostro sociale, nel nostro piccolo, perché siamo un gruppo autofinanziato, non usufruiamo di nient'altro, anche per il nostro equipaggiamento, anche per i nostri equipaggiamenti sono spese poi abbastanza pesanti, perché sì, farsi un armamentario, armature, spade, c'ha un costo abbastanza elevato, perché è tutta roba vera.
Pesanti anche in chili,
Sì, perché 30 kg d'armatura, se parla, a parte quella di Luigi che ne pesa 10.
Sia a livello di costo che a livello anche di apportazza.
Perché lui è figo e se l'è fatto in un materiale abbastanza ricercato.
Leggero. Se l'è fatto in Kevlar come l'armatura di Batman.
No, dopo essere svenuto a Velletri ho deciso di
investire. È stato un bello svenimento.
Prova,
Sì. Velletri era la città senza ombra, l'abbiamo rinominata. 30 gradi, noi con l'armatura, insomma, completa.
Mi dicevi, Alexio, appunto, che non fai solo Perugia, la compagnia del Crociere, non è solo corteo storico perugino, tipicamente, però...
Siamo anche che... corpo armato della Quintana, ecco, che fa i famosi moschettieri, praticamente facciamo corpo armato dell'ente Quintana, per noi è un privilegio, nonché chiaramente un
bel riconoscimento,
siamo addestrati,
no?
Anche per rifare il passo di marcia del periodo storico barocco, che differisce da quello medievale, quindi c'è uno studio dietro tutto quello che facciamo, anche dietro una semplice mutanda, cioè la mutanda deve essere fatta in quel modo, come nel 1300, nel 1420, idem farsetti, armature, tutto differisce. Abbiamo anche accampamenti, abbiamo un accampamento con tende e quant'altro, con tutto il necessario per poter stare lì giorni. Stiamo progettando la latrina, ma bene o male prima o poi ci arriveremo, e soprattutto operiamo nel sociale, quindi scuole, soprattutto educazione per i bambini, avvicinarli in una certa maniera alla storia, al medioevo, alla tradizione, delle radici.
E poi alla fine sono affascinati.
Sì, il senso civico, cioè non c'è niente di più bello di un bambino che gli si illuminano gli occhi, che ti guarda, manco vedesse Capitan America o Goldrake, cioè diventi proprio ai suoi occhi un vero e proprio supereroe.
Aspetta Alex, e quindi come fate per il sociale nella scuola?
Allora, abbiamo collaborato con la Montessori, con la Fabretti, Borgo 20 Giugno, l'Istituto Capitini. Adesso abbiamo altri progetti, quindi, con una storia, una scuola di Pontefelcino.
È un percorso, sì, di uno o due incontri.
Cioè, no? Non è che sarebbe brutto, no? Che visto come abbiamo detto che teatralizziamo le scene, sì, se un bambino ci dovesse vedere. Quello che facciamo è violento, chiaramente,
no?
Perché chiaramente facciamo scherma storica, non sempre andiamo al contatto, però insomma è una cosa abbastanza violenta. Però cerchi di farceli arrivare, quindi gli spieghi il contesto storico, da dove nasciamo,
certo,
cioè quali sono le nostre radici, in modo che trasmette il senso civico, il senso d'appartenenza, che è quello che si prefissa anche una manifestazione come 1416, perché è questo l'intento primario, partire dal basso, partire dal popolo, come si dice, in tempi bui come questi poter costruire un qualcosa con le proprie radici, perché siamo in un momento in cui soprattutto in Italia manchiamo di identità. Quindi la missione è abbastanza difficile, perché tu devi comunicare un qualcosa di giusto, non di sbagliato, quindi non solo a livello visivo, ma anche a livello di valori, perché uno non deve essere, tra virgolette, grifoncello o come vogliamo che si chiami, soltanto quando metti le vesti, anche nella vita normale, nel lavoro, in qualsiasi cosa. Qualcuno diceva la cavalleria è defunta, ma in realtà la cavalleria può essere dentro di noi, non basta un'armatura per essere.
Ritrovare certi principi,
sì,
che sono andati persi.
Che detto così,
forse anche un po' il nostro passato, non sappiamo più da dove veniamo, questo, no?
Quindi
sappiamo dove veniamo, non sappiamo dove stiamo andando.
Ci piace
se non conosci il passato,
ricordare
non puoi.
Ti permette poi,
esatto,
di seguire
ti permette
la strada.
Poi
piace molto la diversità, siamo attratti dalla diversità, ma la diversità va bene, però non dobbiamo neanche dimenticarci chi siamo.
Senti, il confronto con i bambini è diverso che con i ragazzi.
Assolutamente sì.
Come reagiscono? Perché già i ragazzi un po' più
ti faccio un esempio, ragazzi più grandi, tempo di attenzione 10 minuti, gli spieghi la roba varia, vogliono
vedere la,
ricordate al Capitini, no? Visibili. Quando siamo andati a fare a spadate con l'armatura, là
vogliono
c'era
quello,
esatto, sì, gli piace quello, l'armatura è figa, è buona. Invece i bambini c'è la magia,
no?
C'è la magia del
del raccontare storie, no?
Racconti
e quindi ti
storia.
Ascoltano con la bocca aperta,
ma sì, perché loro li collochi anche ad esempio con il Chianelli. Avevamo fatto una sorta di portale dove stavamo a San Matteo degli Ardenne. Ho fatto una sorta di portale immaginario medievale. Loro accedevano dentro questo portale, tipo macchina del tempo.
Ecco.
Hanno fatto dei lavoretti, no, con Rione di Porta Sant'Angelo fatti a mano, coccarde, quello che si poteva fare, e poi venivano trasferiti in questo prato che è bellissimo, San Matteo di Ghermè, dove c'eravamo noi ad aspettarli. Quindi era la gioia di questi
bambini.
Poi
gli racconti la storia di San Giorgio e il drago, appena vedono il drago, è così.
Poi se gli racconti del grifo,
poi racconti anche il grifo. Il grifo parlava, gli dici così. No?
Al grillo parlante, al grifo
Fiero
parlante.
Becco, quello di Harry Potter.
Ha più senso quindi cercare di intervenire nelle scuole primarie.
Assolutamente
bambini,
sì.
In modo tale che
tu puoi essere un piccolo strumento.
Sì.
Cioè per quanto possa essere sottovalutata, come si dice, ma guarda qui se vesto da medievali, ma che fa? Però sei uno strumento. Uno strumento di un qualcosa di superiore,
e
toccare le coscienze non è facile.
Nelle scuole, perché loro sono la storia che viene incontro ai bambini e non i bambini che vanno
esatto.
La storia
incontro
ai attraverso un libro di testo, questa, capito?
Devi toccare le corde giuste, soprattutto. Quindi devi
essere
spiegare la storia, però se vai alla scuola elementare puoi spiegarla limitatamente, devi essere coinvolgente, tipo abbiamo fatto dentro la Rocca Paolina, suddivisa a tappe, 5 o 6 pioveva, l'hanno fatta fuori una per porta, avremmo dovuto farne, però era un giorno che pioveva, avevamo trasferito tutta la Rocca Paolina. 5 tappe della storia di Perugia, teatralizzate, che duravano tipo 5 minuti l'una, un minimo di interazione, di dialogo, i bambini seguivano, erano impazziti completamente. Non è che posso stare lì a spiegarti, questo è un farsetto, questa è una calzabraga del 1400, questo è l'avvenimento storico della tua città, non ci ricorderà
no.
Ma già preparati
quello che si ricorda,
esatto. Prima vai là e fai una spiegazione, dopo atto pratico.
Bella questa cosa, bisognerebbe fare un appello alle insegnanti,
ce ne sono tanti,
essendo insegnante posso
ce ne sono tanti che ci stanno richiedendo la nostra collaborazione, chiaramente noi facciamo tutto a volontariato, si intende, cioè, se ci avete un bel ci fate un bel dolcetto per merenda, siamo contenti da questo punto di vista, no? È chiaro che se no che ci stiamo a fare uno millanta ideali e poi te fai non esiste
chiaro,
proprio
chiaro. E però quindi chiaro, è giusto anche renumerarvi, no? Se
quello le uscite, sulle uscite qualcosa riusciamo per la nostra sopravvivenza, delle nostre casse, perché abbiamo una cassetta della compagnia con i nostri averi, che però il singolo non riceve remunerazione. È tutto utilizzato per il gruppo, perfezionamento dell'accampamento, armamentario, investimenti. Tipo, ci sarà una grande sorpresa alla luminaria, sperando che ce la fanno uscire. Perché...
Ecco, e la luminaria, ne parliamo dopo il brano, la canzone. Andiamo un attimo con un altro brano, e poi Alexio ci parlerà della luminaria insieme a Barbara. Ci ascoltiamo la nuova di Ellie Goulding, Close to Me. Molto bella. Lo so, tu sei come Nicola. Ti devo istruire un po' sulla musica di adesso, insomma. Quindi,
sì, infatti sono un po' retrogrado.
Va bene, a più tardi. Even though we both know we're liars and we start each other's fires, we just know that we'll be alright. Even though we can't have the party, cause we both hate everybody, we're the ones they wanna be like. So don't.
Too close for comfort. I had to cut my bitch off, she being stubborn. I make it known I fuck with you, not undercover. And when I jump in, I'm burning rubber. Iced out body, didn't go to college. Price tag popping, then you on the private. Don't say sorry, everyone's watching. When you're where I am, everything's timeless. And I don't wanna be
qua, eccoci
di
qua.
Di nuovo.
Giacomo, allora, mentre c'era la canzone che andava, noi...
Bella, mi è piaciuta.
Sì,
ecco. La conoscevo pure io.
E, mentre noi stavamo offline, con i nostri ospiti, siamo un po' organizzati, e parlavamo un po' di San Costanzo, no? E fondamentalmente di un santo che anche chi è nato a Perugia, chi è perugino, non conosce molto bene. Anche perché adesso... ci spiegheranno l'origine di questo santo, l'origine di questa festa e l'origine della luminaria, cos'è. Quindi, uno dei due chi vuole parlare? Per primo, Alexio, Barbara.
Vai, Barbara.
Allora, San Costanzo...
Voce!
Allora, San Costanzo si dice sia stato il primo vescovo di Perugia, ha subito il martirio al tempo di...
Marco Aurelio.
Suggerito
da Thomas.
E praticamente... è stato catturato, è stato, dice che insomma la storia racconta che fu immerso nell'acqua bollente ed uscì in tonso, diciamo, incolume da questa.
Io intanto mi faccio
tortura.
Una ricerchina su Google, eh?
Sì, poi
senza neanche una bruciatura,
niente. Riuscì praticamente a convertire le sue guardie e riuscì a fuggire. E si rifugiò a casa di un suo amico, però successivamente fu comunque catturato e messo in prigione e successivamente decapitato intorno all'anno 170 circa. E praticamente anche il torcolo di San Costanzo rappresenta, si dice che possa rappresentare o una ghirlanda che fu messa a coprire il collo, insomma, il taglio del santo, sì. E come insomma i canditi, le luvette, insomma, rappresentano i fiori che erano su questa ghirlanda, oppure anche chi dice che il buco del torcolo rappresenta il buco del collo del santo e la corona che gli è caduta dalla testa, sì, praticamente. E poi vabbè,
aggiungo una cosa, c'è anche chi sostiene che rappresenti 5 rioni,
no, ci sono i tagli sul torcolo che rappresentano proprio 5 rioni.
Ah, ecco, rappresentano che 5.
Sì, 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 5 rioni di Perugia. È detto anche il santo della gran freddura, perché è stato decapitato proprio il 29 di gennaio, si festeggia in questo giorno, dato che Perugia ha altri due santi patroni che sono Sant'Ercolano
e San Lorenzo.
E San Lorenzo. E praticamente c'è anche alla chiesa, insomma, c'è una tradizione che le donne in età da marito si presentano insomma alla chiesa nel giorno del santo, e se praticamente il santo gli strizza l'occhio si sposeranno entro l'anno. Praticamente c'è una specie di filastrocchina, no? San Costanzo dall'occhio rotondo, fammi l'occhietto, sì no, un ciar torno.
Ale!
E quindi, se andava bene,
promessa di matrimonio.
Sposavi, sì.
Sennò, senti una cosa, Alexio, come mai, qui leggo, Perugia è una delle poche città che ha 3 patroni?
Eh beh, una città parecchio potente, cioè, anche perché da non sottovalutare neanche...
Spiegamela un po' sta cosa, perché...
Neanche da sottovalutare Sant'Ercolano, che sapete benissimo che Sant'Ercolano fu vescovo di Perugia. E fu fondamentale sull'assedio di Totila. Quando Totila si presentò alle porte di Perugia, Perugia fece una resistenza eroica, secondo la leggenda, come si vede anche dai dipinti del Bonfigli, mi pare. E praticamente Perugia era rimasta senza da mangiare, senza niente. Il vescovo ordinò di radunare le poche robe rimaste da mangiare.
La sapeva lui, questa, la sapeva
no,
lui.
Come di te?
Sì. No, perché tutto, prima quando ero ancora in macchina in viaggio per venire di qui, diceva c'era un santo di Perugia, che adesso non mi ricordo il nome, che appunto ha fatto che prende, quando assediarono Perugia era rimasta senza niente, appunto, e praticamente buttò fuori sulle porte di Perugia appunto l'ultimo cibo che era rimasto, quello
fece
che...
mangiare, c'era rimasto un bue, un po' di fieno, fecero mangiare al bue quello che era rimasto e lo tirarono giù dalle mura, come per dire qui stravordiamo di roba da mangiare.
Quindi a Salite c'è tanto, noi la roba ce l'abbiamo.
Quindi Totila, quando venne informato di questo, stava per fare le bisacce cosiddette, andarsene a casa, ma arrivò, come in tutte le storie dal non lieto fine, il traditore, no? Che viene proprio ritratto, un pretino traditore che è uscito fuori, cioè, guarda che ti stanno prendendo in giro, praticamente. Ah, allora ecco. Totila ha continuato l'assedio, ha espugnato Perugia e ha imprigionato Sant'Ercolano, decapitandole. C'era un grande culto.
Decapitavano tutti
su Sant'Ercolano, perché si narra di alcune luminarie in cui si partiva con la testa di Sant'Ercolano, finta chiaramente, lignea, fino alla chiesa di Sant'Ercolano. Il ritorno era fatto con una testa argentata. Sono tradizioni che sono andate perse, purtroppo.
Viene festeggiato il 7 novembre e il 1 marzo. Dicono Sant'Ercolano. Mentre San Lorenzo però non è originario di Perugia, ma era diacono di Roma.
Di Roma.
Uno dei 7 diaconi di Roma. Dove venne martirizzato nel 258, durante la persecuzione voluta dall'imperatore romano Valeriano nel 257. La Chiesa cattolica lo venera come santo ed è, credo, festeggiato il 10
d'agosto. Sì, la notte di San Lorenzo.
San Lorenzo, esatto. Quindi,
San Lorenzo.
Parliamo di lo stesso
della
notte
della
delle stelle. Insomma, quindi, ecco quello.
Gran freddura e gran calura. Giustamente.
Esatto. Luminaria di San Costanzo. Ci spiegate un attimino cos'è la luminaria, cosa significa luminaria e che cos'è l'evento della luminaria di San Costanzo che farete il 28 di gennaio. gennaio, precisiamo, il giorno prima della festa del patrono.
Quindi proprio a breve, eh? A breve. Chiaramente, ecco, anche noi ci prossimo.
Poi ci dai informazioni, orari e compagnia bella.
Perfetto. Quindi vuoi ripetere oppure?
Quello semmai gli darà lei i dettagli. Poi tu ci spiega a livello storico.
Allora, a livello storico le luminarie erano molto diffuse, chiaramente, sin dal tempo del Medioevo. Si narra che a Perugia c'erano luminarie così lunghe, però Perugia è una città molto, molto particolare da questo punto di vista, soprattutto dopo il passaggio di San Bernardino, sapete, questi oratori pentitevi della serie, c'erano molti fustigatori, quindi facevano, è una città sempre sotto al Papa, ribelle al Papa, però incredibilmente religiosa, quindi Perugia da questo punto di vista è sempre stata una sorta di controsenso. Ci sono dei documenti in cui si narra che queste processioni, che venivano fatte anche abbastanza spesso, quando insomma qualcuno dice non al Medioevo, secoli bui, c'era anche questo terrore che invadeva l'animo della gente, quindi di purificarsi per andare verso l'Altissimo, perché tutto girava intorno a Dio praticamente. Poi con l'avvento chiaramente del Rinascimento e l'umanesimo, tutto girava intorno all'uomo, quindi cambia proprio il modo di pensare dell'individuo, no? Mentre era tutto molto più severo. C'erano queste processioni che partivano da una parte della città, erano talmente lunghe che la fine delle processioni arrivava dal punto di partenza praticamente. Quindi tutti si fustigavano, c'erano un sacco di
autoflagellavano,
esatto, sì, erano molto molto seguite dalla popolazione. Questo, la questione della luminaria di San Costanzo invece è una tradizione per eccellenza, proprio perché il comune disponeva delle candele che, tra l'altro, proprio da questo registro notarile venivano date anche alla Compagnia del Grifoncello su spesa del Podestà. Quindi la Compagnia del Grifoncello veniva dotato di queste candele su spesa del Podestà per andare in processione insieme al grifo bronzeo, che poi non era un grifo che pesava 3 kg, insomma, cioè quello custodito all'interno di Palazzo dei Priori.
E l'originale?
Quello originale. Che poi dice tutta una storia, la lasciamo stare sul tipo di fonditura, non si sa se è tedesca, quello chiaramente a Palazzo dei Priori c'è esposto fuori una copia,
sì, certo,
però, altrimenti si poteva rovinare molto facilmente, perché
certo, con le intemperie, no?
Eh sì, per ovviare le ragioni. E vi stavo dicendo, perso il filo?
Sì, la processione.
Sì, portava in processione a spalla questo grifo, quindi parliamo di non so quanti chili sarà pesato. Il leone comunque, che era un altro simbolo della città, perché chiaramente il grifo incarnava in sé il signore dell'aria e il signore della terra, quindi un animale mitologico, è un simbolo pagano che in parecchi osano assimilare. Tra l'altro Perugia era particolare perché già in epoca etrusca, anziché avere 4 porte, ne aveva 5. Quindi Cardo Massimo ed Ecumano, no? Per la suddivisione del territorio della città, una sorta di croce. Invece Perugia ne aveva 5, sorprendentemente. E viene molto assimilato, sapete che quando c'è l'avvento del paganesimo, il cristianesimo su tante cose, come è avvenuto anche sui cieli di Gubbio, per dirvi, che non vi sto a dire quello che erano prima, comunque è una festa pagana anche quella, viene assimilato all'arcangelo Michele, San Michele Arcangelo. Tra l'altro, proprio quella porta, no? C'era il grifo di Perugia, è assimilato a quello.
Sì, perché il simbolo è il grifo, mentre poi c'è il leone alato, che era altro.
Il leone alato praticamente era un simbolo guelfo.
Guelfo,
perché Perugia, pur essendo
esatto,
pur essendo molto ribelle al Papa,
stato pontificio,
è pur sempre stata quasi sempre, fuorché con forte braccio, tanto per citarne uno, sotto lo stato pontificio.
Esatto.
Quindi tutti quelli che stanno a dire forte braccio, un mercenario, eccetera, eccetera, invece ha liberato la città dallo stato pontificio e ne ha pagato anche le spese, chiaramente. Perché poi
ha portato anche le bellezze. Ha portato anche delle bellezze.
Sicuramente sì, che tante. Poi lì c'è stata la damnatio memoriae, dovuta proprio su decisione del Papa. Quindi damnatio memoriae è una tecnica romana che qualsiasi cosa che ti riguardasse doveva essere seppellita, sepolta. Ecco. Documenti, opere, dipinti, non c'è rimasto quasi più niente, proprio ad opera del Papa. Quindi questi dicono il mercenario.
No.
Il mercenario l'ha fatto.
L'hanno un po' demonizzato, diciamo.
L'ha stato fatto da lui il mercenario, ma lui era di Perugia, ragazzi. Quindi era come se a me mandano in esilio da casa. La voglio riprendere, giustamente, no?
Chiaro, giusto. Come un po' quello che ha fatto Cesare, no? Che poi per diventare Cesare si è fatto la guerra in Gallia, è tornato da Roma vincitore,
ecco,
e di lì ha fatto l'impero. Quindi insomma,
lui l'impero non c'è riuscito perché l'hanno tradito,
sì,
chiaramente.
L'hanno tradito, però ecco.
Passando diciamo dalle casse medice, tra l'altro,
esatto.
Quindi non è che parliamo di staterelli così. I medici si sentivano insidiati dalla potenza di Perugia, che era sconfinata in quel periodo.
Ok. Thomas, tu volevi dire qualcos'altro? C'avevi in mente qualche...
Facciamo parlare a Gianmaria?
Gianmaria, oddio.
Gianmaria, dai, continua a parlarci un po' di San Costanzo, quello che tu ti ricordi. È un pensiero un po' di quando tu sei stato piccolo.
Ma non è autoctono.
C'è solo un problema.
Non è autoctono.
C'è gente non autoctona in compagnia.
Allora, te la rifaccio in maniera... per te il significato di questa festa, da quanto sei alla compagnia?
Ok, sì, diciamo che il significato di questa festa è un po' il significato del mio stesso stare in compagnia, e diciamo che è un modo per vivere Perugia in maniera molto più profonda, molto più consapevole, perché io sono fuori sede, quindi diciamo sono venuto qua a Perugia senza sapere niente della sua storia. E
sei rimasto affascinato, no? Perché se poi sei dentro la compagnia.
Sì, poi diciamo che la mia entrata in compagnia è stata frutto molto un po' del caso, un po' della fortuna, un po' come tutte le belle cose, insomma. E lo stare in compagnia mi ha aiutato molto da tanti punti di vista, anche della crescita personale, della capacità di stare in relazione con gli altri, della capacità di mettermi alla prova anche dinanzi a difficoltà o esperienze nuove. E quindi ecco, per me la luminaria è la festa proprio dei grifoncelli, quindi è un modo proprio per capire che io sto qua a Perugia, ma sono consapevole del perché ci sono, cioè
autodeterminazione.
Esatto, è un po' il sapere di essere riuscito a crearsi un'identità in un contesto nuovo dove in un primo momento io mi sentivo un estraneo, mentre invece adesso posso dire che è stato proprio grazie alla compagnia, grazie a tutto questo, a tutto quello che la compagnia rappresenta, che posso dire che Perugia è un po' la mia città adottiva, diciamo così.
Senti adottato dalla città.
Mette i brividi di sentire parole del genere un ragazzo che non è di Perugia, oltretutto.
Barbara, secondo te cosa rappresenta la compagnia? Poche parole, per te.
Guarda, la prima parola che mi viene in mente è famiglia, perché comunque noi abbiamo creato un rapporto tale da poterlo considerare come una famiglia. Anche perché poi c'è un affetto e un senso di protezione da parte di tutti, c'è un'unione che non si trova adesso, come diceva lui, no, con tutti questi valori che adesso si stanno perdendo. Sì, sono amico tuo, però se mi conviene, allora se non mi conviene vado là. Noi ci sopportiamo e supportiamo in qualunque occasione. Cioè c'è caso, anche siamo abbastanza bollenti come caratteri tutti,
un po' tutti, quindi, sì, un po' sanguigni, insomma.
Sì, la cosa bella di ciò è che nel nostro legame si comunque si rafforza,
ecco.
E non si perde.
Siete autentici, quindi sì, se c'è da scontrarsi, sì, non è che sto lì me la sanguigno, nascondo, sì, no, te lo dico
però
in faccia.
Siamo, no.
Questa
è
la determinazione di cui si parlava, cioè che crea, esatto, questa forza interiore.
Però con consapevolezza.
Con responsabilità.
Responsabilità soprattutto.
A te Alex, non te lo chiedo cosa per te rappresenta la compagnia, perché tu sei
il creatore.
Il factotum.
La figlia, sarebbe riduttivo dirlo, però incarna tutto. Canale tutto, proprio per come è nata, per come è stata concepita, e poi non è semplice esporre un'idea, ma è ancora meno semplice, dopo averla esposta, trovare qualche folle disposto a seguirla. Quella è ancora più difficile, perché da solo non faresti niente, rimarresti un sognatore da questo punto di vista e nulla sarebbe realizzabile. Invece siamo in tanti, siamo in 30, siamo 30 persone. Tutti addestrati alla stessa maniera, non solo a livello militare, tra virgolette, perché loro fanno un addestramento militare a tutti gli effetti, dalle formazioni a come prendere una spada, a fare picchetto e stare fermi un'ora da qualche parte senza muovere un ciglio, neanche se ti gira la mosca intorno al naso o ti prende il prurito, che è la classica situazione in cui ti prende, però ci vuole disciplina.
Ecco,
ci vuole disciplina non perché tu devi far vedere che sei disciplinato, ma è una cosa tua. Tu sai di essere disciplinato, e a me, tipo, anche nel lavoro che faccio mi ha aiutato tantissimo.
Forma mentis, quindi,
sì. Io lavoro 12 ore al giorno e noto che da quando c'è in atto la compagnia c'è uno spirito differente anche nel lavoro, mi sacrifico più, con più dedizione, perché la parola giusta è anche dedizione.
Okay. Una missione quasi,
sì, una piccola missione molto personale. E però il bello è che il bello e il brutto allo stesso tempo è che non deve essere necessariamente capita da tutti. Noi, se ci fanno le male critiche, non ce ne importa, non ci sfiora la rettitudine, quella mentale.
Perché capita questo,
sì, sì, sì. C'è chi te prende per un esaltato, dice ma guarda questi che fanno, però abbiamo
sono finiti quei tempi che
sì,
non
guarda il nuovo, bisogna guardare il nuovo, bisogna evolversi, l'evoluzione qual è giusta? Qual è l'evoluzione giusta?
Senz'altro c'è necessità di una memoria,
assolutamente, una memoria,
e poi sei fatto
soprattutto perché come fai a costruire un futuro se non conosci il passato?
Quindi visto che hai preso la parola, tu che pensi? Che cos'è?
Che ti rappresenta te la compagnia? Lui?
La compagnia per me è iniziata come tutte le
cose. Lui è il luogotenente.
Come tutte le cose più, diciamo, semplici, è iniziata con Alexio e Giovanni.
È stato fantastico.
Tavolino del bar, tre persone.
Te è iniziato prima.
Sì, con l'odio profondo, sì. Perché non ci sopportavamo una, per una manifestazione a Todi in cui ero stato chiamato a sostituire un mazziere.
Faceva il mazziere dalla Gigi la Mazza, ma per altre ragioni che non sto qui a spiegarvi, chiaramente. Però faceva il mazziere di Perugia e ci sfottevamo un pochetto.
Si prendeva in giro. Poi
c'erano dei precedenti tra di voi.
Sì, poi insomma, come tutte le cose, tra una birra insieme a Giovanni, che è l'altro ragazzo
che salutiamo, diciamo,
Pedercini,
come no?
Salutiamo,
ciao Giovanni,
tutti quanti,
come no?
Si è deciso di mettere in piedi la compagnia
sul niente.
Tre
inizialmente eravamo sei persone.
Abbiamo iniziato in tre, poi siamo diventati sei subito dopo e ora siamo 30 persone. Io piglio spunto da quello che ha detto prima Gianmaria, perché anch'io sono straniero nella compagnia, perché non vengo proprio da dietro l'angolo, ma
diciamo lombardo, veneto,
di Bergamo, non si sente, sono del Bergamo
alta.
Ci hai creduto anche tu?
Sì, diciamo che io, per come qualsiasi italiano medio, cioè avevo le mie limitazioni legate soprattutto a quella sfera tonda che si chiama pallone, quindi il grifo non mi stava molto simpatico. E ora mi trovo a portarlo con orgoglio e convinzione sul petto, è cambiato un po' tutto. E San Costanzo, devo dire che è la nostra festa, come diceva prima Gianmaria, perché è stata la nostra prima uscita. È stata
la prima festa.
È stato il primo passo, diciamo, ufficiale mosso dalla compagnia. Ricordo ancora l'entusiasmo.
Battesimo di sangue.
Ti ricordi che pomeriggio?
Sì, pomeriggio per far vedere se andavano bene le livree, quindi stai con l'ansia. Oddio, fino all'ultimo.
Roma quando è stata? Dopo?
La seconda.
Roma è stata perché la dopo seconda. Battesimo di fuoco, San Cosa, poi Roma, quindi ecco. Piazza di Spagna.
Subito dopo Roma dalla prima uscita.
Incredibile.
Quel giorno l'ansia fino all'ultimo secondo, oddio, non ci fanno partecipare, ci faranno partecipare.
Più che altro, oddio, quello è vestito, quello gli mancano i gambali, quello l'elmo non ce l'ha, perché ci avevamo meno armamentario, chiaramente.
Esatto. Ce l'hai parlato l'altra volta,
quindi,
invece
poi
ammiravano le vostre.
Poi serve anche
quindi
vedi
l'ansia cambiare da bianco a nero, cioè li vedi per l'ansia, vedi viola, giallo, rosso, viola,
quello
nero,
quello di Fantozzi, no?
Per l'ansia.
Poi serve anche a questo, giustamente, alla conoscenza storica anche personale, perché uno conosce, comincia a conoscere i pezzi d'armatura, da lì comincia a vedere come si vestiva la gente, comincia a vedere le abitudini culinarie, poi sei curioso, quindi vai a vedere che è successo in quel periodo e chi era a braccio.
Ti informi.
Sì, è
già questo.
Sì, è una crescita personale.
Di coscienza, non indifferente.
Sì.
Volevo domandare un attimo a Thomas, e per te che significa far parte della compagnia del Grifoncello?
Guarda me,
vediamo un po' che dice
dall'alto
della sua maturità.
Vai, tranquillo.
Quanti anni ha?
13
anni, quindi
al membro più giovane.
Che dice il membro più giovane?
Lo scudiero.
Quindi per me è stata una scoperta, perché infatti fino adesso non sapevo della conoscenza di tutto quanto questo, praticamente come se mai stato un insegnamento per qualcosa di più. Perché più che altro, poi ho detto prima, mia mamma dice, più che altro cioè, sopportiamo, quindi più o meno, dato che gli amici di adesso non è che
Gigi t'ha sopportato,
soprattutto Gigi, perché
l'effetto è stato
no, però è curioso sentire, no, un bambino che comunque sia, come lo vede lui, no, questa cosa,
che cosa è cambiato.
Cioè, avevo degli amici, però sembravano tanto fidati, dopo un po' però si sono arrivati un po' opportunisti e quindi proprio non hanno lasciato andare. E praticamente i soliti momenti bui, però dopo che ho trovato la compagnia, ogni volta che vado con loro all'allenamento, sto con loro, andando in giro, mi sento senza il peso del resto. Quindi è come se lasciassero tutti quanti i miei pensieri, mi diverto.
Ti senti una piccola realizzazione personale, ti fa, no? Loro, no? Quindi sembra come se ti hanno dato un po' di luce dentro di te, no?
Quindi che cosa è cambiato in te? Bambino. Quindi ti senti più sicuro, più forte, più forte.
Ho trovato amici veri, ne ho trovato.
Ecco, è infatti quello che dicevi, ne ho trovato degli amici veri.
Perché loro vogliono giocare con Fortnite, tu no, invece.
Ormai
ma si gioca anche Alexio con Fortnite.
È passato, ormai è andata.
Ormai è andata, insomma, ecco.
Che facciamo?
Andiamo alla musica e poi ci ritorniamo con loro che ci parlano un po' degli ultimi sviluppi.
Andiamo avanti.
Ci devi dare tutti i dettagli poi, Barbara. Informazioni. Ecco.
Appena torniamo dopo la musica.
E andiamo con la Rambla di Elodie insieme a Gaemon, che è quello che ti ricordi di Lupin III. No, scherzo, è un rapper nuovo. Insomma,
lo
che
ascoltiamo.
È Sanremo quest'anno, quindi ce l'ascoltiamo.
Sì.
A dopo.
A dopo.
Se provo a ritornare, più niente mi resta nel cuore, nemmeno le frecce di un cacciatore. Siamo fuochi dentro una città, ma bruciamo solo di domenica. Andiamo a ballare ogni volta un po' come morire, ma poi chiudo gli occhi e ti vedo. Sei bello come un sole nero, mi servi come un sombrero nel centro di città del Messico. È vero, l'amore è come un buco nero. Sono regno tu l'impero che ci colpisce ancora, ci accompagnerà fuori dalla rabbia. Stiamo scrivendo il nostro libro della giungla. Dimmi come ti chiami. Fuori dalla rabbia, tutte le facce mi ricordano la stessa. E questa è la mia festa. Se provo a ricordare che cosa rimane, che cosa ci fa stare bene delle persone. Ti vedo, sei bello con il cuore nero, sei bello con il sombrero nel centro di città del Messico. L'amore è grande come un cielo nero, meno di un regno, più di un impero che ci colpisce ancora, ci accompagnerà.
Sì che questa storia dall'inizio è stato un viaggio turbolento, ma tu sei la mia costante fonte di orientamento. Anche se quando ti guardo e mi guardi mi perdo, sono nel vento, non ti do punti di riferimento, ma sai a chi penso prima che mi addormento. E se le stelle ci diranno che è il momento, l'asfalto sarà il nostro pavimento in movimento.
Dedicati le canzoni giuste, forse perché di noi non ne parla mai nessuno. Non ci siamo mai detti le parole, non ci siamo mai detti le parole giuste, neanche per sbaglio, neanche per sbaglio in silenzio. La città è piena di fontane,
ma non sparisce mai la sete.
Sarà la distrazione. Sarà, sarà, sarà che ho sempre sarà in bocca. La città è piena di negozi, ma poi chiudono sempre e rimango solo io a dare il resto al mondo.
Se in mezzo alle strade
o nella confusione
piovesse il tuo nome. Stazione dopo stazione, se non scendo quella giusta è colpa tua. Non ci siamo mai visti amati per davvero e non ci siamo mai presi per davvero in giro, neanche per sbaglio, neanche per sbaglio in silenzio. La città incontro il tuo deserto, che io innaffio da sempre. Sarà la mia missione, sarà, 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 che ora un fiore nella bocca. Se in mezzo alle strade dopo stazione, se, se non scendo quella giusta è colpa.
Non ci siamo mai dedicati, dedicati le canzoni giuste. Forse perché di noi non ne parla mai nessuno.
Rieccoci qua!
Eccoci, eccoci, eccoci qua!
21:19, sempre in diretta con qui del lunedì, Federico e Giacomo. E Giacomo, allora, insieme alla compagnia del Grifoncello.
Già, stavolta, okay. Barbara, ci puoi dire qualcosa su San Costanzo? Quindi,
sulla luminaria.
Sapevo, sulla luminaria San Costanzo.
Diciamo, dimmi adesso, abbiamo parlato della luminaria storica, adesso 29. Parla proprio dell'evento singolo di Perugia che ci sarà il 28.
Perché il 29
è la festa del santo, diciamo.
Però la festa...
La luminaria si svolgerà il 28 di gennaio. Il corteo storico partirà da Palazzo dei Priori alle 5 del pomeriggio. Noi probabilmente saremo su prima perché
sicuro
abbiamo la nostra personale cerimonia di
molto privata.
Ah, tra di voi, certo, ci vuole un po'.
Andiamo a rendere omaggio al grifo come l'anno scorso, come meglio possiamo, con dei don, un'offerta, facciamo i doni e quant'altro. Okay. Tutto
sì, quindi
rito.
È bello da vedere anche quello.
Però ecco, è aperta al pubblico, però è una cosa molto intima nostra.
Ah, ecco.
Praticamente.
Okay.
Sì. Okay. E il corteo partirà da Palazzo dei Priori e scende giù fino alla chiesa di San Costanzo, dove ci sarà poi la consegna dei doni da parte del sindaco di Perugia
e dei rioni,
e dei rioni del corteo fanno parte, oltre che le rappresentazioni dei rioni, anche tutte le cariche
confraternite,
confraternite delle chiese,
perché intendiamoci, la festa era loro.
Sì.
Noi siamo praticamente
ospiti,
quindi noi ci avremmo una sorpresa mega galattica, però stiamo attendendo conferma se sia fattibile o meno, perché noi o facciamo le cose in grande o
quindi
non le facciamo chiaramente, quindi. Però c'è sempre il piano B, che ci sono sempre riusciti discretamente.
Sì, sì. Okay. Sì, noi abbiamo, siamo maestri nell'arte dell'improvvisazione.
Sì, sì. Sì. Siete preparati
anche della preparazione,
sì,
a volte.
Perché giustamente preparandovi, poi siete pronti, sì, per improvvisare.
Una bella sorpresa, se è molto suggestiva e forte.
Quindi, diciamo, uno che la vuole visitare, cosa deve fare? A che ora deve arrivare?
Preferibilmente intorno alle 3:30, 4.
No, alle 4:30 davanti all'uscita del Palazzo dei Priori di laterale.
Centro,
proprio
corso...
per questo
pre-evento. Sì, anche perché poi ci sarà sicuramente che è il professor Nucciarelli che fa la lettura del
precisamente
della lettera, quella
di bolla,
la presentazione, diciamo, della
che dà il via alla processione.
Okay. Okay. Qua c'è il cardinale, c'è il vescovo.
Sì.
Che guideranno la processione con le torce accese, c'è cioè un fuoco proprio acceso, un braciere di fronte all'ingresso del Palazzo dei Priori.
Okay.
Quindi alle 4
è bella, è suggestiva.
Davanti al Palazzo
dei Priori.
È suggestiva perché poi si fa buio e si
viene
tutta illuminata con le fiaccole, insomma,
sì,
è bello.
E poi ci sono i panini con la porchetta e le bruschette, le bruschette con l'olio nuovo, vero? Buono,
anche il bicchieretto di vino, anche
il bicchieretto di vino, anche lui c'è il bindolo, il vino nuovo.
Se voi gli dite che c'è così, va arrivare un flotto di gente
che gratis,
gratis,
torcolo
per tutti.
Che poi è anche ottimale, come avevo detto, col vescovo. Fondere l'elemento medievale storico con l'elemento religioso che in tutte le feste c'è sempre.
È sempre, certo.
Quindi è importante anche quello, anche un metodo di avvicinamento.
Frate Daniele Randazzo
della Spineta, dove abbiamo fatto una sorta di manifestazione nel loro meraviglioso convento.
La Spineta verso Todi.
Un villaggio medievale abbiamo fatto.
Il giovane San Francesco.
Sì.
Rievocando la battaglia di Collestrada in piccolo, perché eravamo pur sempre 25, certo. però era in piccolo.
Bella.
Con l'imprigionamento di San Francesco, fatto tutto a tappe, con un frate, non ricordo il nome, che cantava pure.
Quel tenore, fate collaborare.
Cara di maggio, sì, sì. Abbiamo avuto dei contatti, ma è una festa molto loro e rispettiamo la cosa.
Oppure qualche rievocazione storica con San Francesco, mi hai detto, no? Quindi siete in contatto con la città d'Assisi, perché è importante. Insomma,
sì,
no?
Sì. Ma le rievocazioni abbiamo fatte l'anno scorso 33 date. Cioè
anche perché lì poi a livello economico non è che mandano
33 date.
Le possibilità.
Due anni fa. Quest'anno l'abbiamo un po' ridimensionate perché dovevamo farci pubblicità e non era fattibile. Poi avvengono tutte per nostra disgrazia.
Non avete vacanze
quando fa caldo.
Quando è caldo e il vestito medievale non aiuta. Cioè l'incubo della maglietta che ti metti di lana diventa invece una.
Non c'è il pericolo della pioggia o della neve, però c'è il
vestito di lana vero e proprio addosso con 30 gradi fuori, un'armatura che ci coci le uova al tegamino.
Si rischia di svenire a pelletto in piazza.
Perdete qualche chilo, immagino.
La pesace va bene. Che entra la primavera o l'estate si sciolgono
e dopo tu ci devi raccontare.
Poi la cosa dura è che dopo il corteo devi fare magari lo spettacolo teatrale o il combattimento, quindi arrivi già lesso. Poi con l'elmo c'è un'ossigenazione che è pari al 30% di ossigenazione normale, quindi devi anche allenare per arrivare a fare una tipologia di scherma con l'elmo chiuso e quant'altro. Ci vuole anche non solo la tecnica, non solo il fisico, ma anche la respirazione.
Beh, dipende, perché c'è chi ha l'elmo completamente chiuso.
Però lì la sicurezza
prevale.
Cioè, lì
sa qualcosa Gianmaria.
Gianmaria ha avuto un piccolo infortunio perché in un attimo di furor si è tolto l'elmo, ci ha avuto un piccolo infortunio. E lì voleva fare una visto qualche ragazzetta al pubblico che
si è distratto un po',
gli ha svegliato la virilità interiore.
Diciamo che ho provato a fare un po' troppo il Chuck Norris della situazione.
Ma di vero voleva la cicatrice di Harry Potter anche lui, quindi
non sulla fronte, ma sul naso.
Diciamo che lì c'è finita, però ecco. Oddio, non lo rifarei.
Serve tutto per imparare.
Un graffietto, diciamo.
Sì, sì.
Un incidente di percorso. Tranquillo.
Sì, okay. Alla fine.
Senti, Luminaria, poi che succederà? Altri eventi? Parliamo di Perugia 1416.
Parliamo di Perugia 1416, ecco. Come avrete letto, tutto è in... Io ho avuto, lavoro sempre pur facendo, ecco, il personaggio, quello diciamo che è la parte più, per quanto sia importante, la parte più facile, perché lavoro dietro le quinte.
Chiaro.
Tutto il lavoro viene fatto di organizzazione e quant'altro, sempre a titolo volontario, specifico sempre, chiaramente.
Fatto la macchina già si è messa in moto.
Si è già messa in moto, okay. Si sta scegliendo un nuovo regista. Io ho avuto occasione 2 anni di lavorare con Rodolfo Mantovani, persona eccezionale che non so se ci sente, ma lo saluto. Quest'anno non sarà.
Chiamo Rodolfo.
Ciao, sarà Rodolfo lui Mantovani, il regista di 1416. Uh-huh. Quindi ci sono dei nomi in ballo e c'è un bando pubblico a cui stanno partecipando. E da qua verrà la decisione, quindi l'impostazione della cosa. Ma chiaramente. Avendo dato più responsabilità ai Rioni, essendosi Rioni poi hanno fatto un lavoro immane anche l'allestimento delle taverne, perché poi è la taverna che diventa il punto fulcro della festa, esatto, e di raccolta. Esatto. Quindi è là che avviene il vero, no? La vera festa, che parte proprio dal basso.
Dal basso.
Capito? Quindi già i Rioni con questa responsabilità in più ci stanno attrezzando, stanno prendendo piede da soli, cioè stanno in piedi da soli senza che ci sia qualcuno che gli dice devi fare questo e quest'altro. Loro sanno già quello che devono fare. Perché in tanti fanno il paragone con altre feste a livello italiano, ma non ci dimentichiamo che questo è il quarto anno. quarto anno che 1416 operativa, esatto. Quindi inutile fare paragoni con,
ma anche con la Ficina Quintana, no?
Esatto,
Quintana
sono con altre realtà anni, che sono 30 anni, ecco, chi 50 ecco. anni, chi 70, esatto. Che c'è un automatismo, cioè ormai, basta, no? Che
esatto.
coinvolgi i giovani, ormai. Coinvolgendo un giovane di 15 anni, te c'hai il palio pronto, perché se io ti trasmetto quei valori del palio, palio quello vero, io poi sono abituato al palio di Siena, queste cose qua, esatto, sono state trasmesse da quando ero piccino, però se c'hai quei valori trasmessi, tu c'hai già il palio pronto, perché già troverai un giovane che ha 15 anni, tra 10 anni ne ha 25 e sa quello che deve fare. Quindi quando fanno questi paragoni con altre realtà sono superflui, inutili, è come paragonare un uomo di 35 anni con un bambino di 5.
Perché purtroppo vedi, adesso forse c'è sempre un po' il ritorno economico, no? Che quando vedono che non c'è, allora dicono però perché la Quintana funziona, perché qua non funziona, però
è che è molto presto,
è già presto, quello come dice adesso, cioè, non puoi paragonare Perugia, feste da 50 anni ultracentenario, ecco.
Perugia si presta in un modo diverso, cioè anche a livello di conformazione,
c'è il carnevale di Venezia adesso, no?
Che c'è un centro storico che è abbastanza dispersivo, ecco. Cioè non puoi pensare di Cinque Rioni sono abbastanza, cioè Porta Sant'Angelo è parecchio fuori, Porta San Pietro sta dall'altra parte della città, non è facile incentrare Cinque Rioni, cioè non puoi pensare neanche di fare tutta la festa in piazza 4 novembre, perché non sarebbe giusto,
esatto.
Poi dopo c'è chi comincia a dire ma si valorizza troppo il centro, ma il centro sta morendo, ragazzi, quindi
va valorizzato
necessariamente, anche urgentemente,
esatto.
Quindi
giusto.
E quindi ogni anno c'è una nuova riorganizzazione per capire come lavorare meglio, come
assolutamente fare meglio, si riparte dagli errori inizialmente, dagli errori, però una base c'è. Non è come il primo anno che devi spiegare come, cioè, spiegare come quello si fa un palio, non è una roba facile, cioè non è che metti il vestitino e sfili, c'è un metodo, c'è una storicità, c'è un responsabile di corteo, c'è un'organizzazione, c'è una taverna, incominciano a nascere tante cose. Io sono rimasto impressionato quest'anno, Porta Sant'Angelo ha fatto una taverna spettacolare. Porta San Pietro, che aveva avuto difficoltà inizialmente, quest'anno al Circolo del Tempo ha fatto una cosa eccezionale. Ma vedevo proprio la gente col senso di aggregazione, gente arrabbiata, per gente che si rischiava la scazzottata per via del palio. Quindi, per quanto sia stupida come cosa, che dici non c'è, però la rivalità ci deve essere necessariamente tra rivali, quella sana competizione. Bravo. Però vedere già la gente che mugugnava oppure se le prometteva verbalmente, chiaramente, già vedi che sei sulla strada giusta. Che un po' di competizione ci deve stare,
specialmente la staffetta 4x4.
Ma anche la mossa alla
sentivo
torre.
Che incitavano anche, e la
poi
mossa alla torre,
non
la
dimentichiamoci anche torre, da questo punto di vista che tante cose che sono purtroppo successe in luoghi pubblici, le misure di sicurezza sono aumentate
e
non di poco, quindi c'è un piano di sicurezza dietro impressionante, ragazzi. Quindi tante spese che dicono, no, vengono impiegate per questo.
Maggiore partecipazione, anche
maggiore partecipazione, ma io per dirvi vi faccio un esempio rispetto al primo anno, che la corsa veniva fatta anche in via Baglioni, un minimo di pendenza in più ti mette a rischio il corridore, quindi non la puoi più fare per via Baglioni, devi farla necessariamente per il corso, con tutte le forme di sicurezza che uno non va a pensare, uno non ci pensa, però purtroppo per tante cose accadute, vicende d'Ancona, locali pubblici, roba varia, tante, chi è che ci aveva avuto, dovevamo andare a Castel Raimondo, tipo dai nostri amici della milizia Bartolomei, che è un'altra compagnia d'arme. Per questa problematica di sicurezza e l'incidente che è successo in quel locale marchigiano hanno dovuto annullare il loro evento. Però magari si sono preparati un anno intero per fare quella cosa. Sì. Un anno intero, c'era un paese, terremotato tra l'altro, che riviveva. Anche questo, ragazzi, va capito. Cioè, sono stato 5 anni a Camerino. Loro sono venuti con me. Io ho visto gente terremotata senza più casa, senza più niente, che però a cosa t'appigli? All'origine. All'origine storica e alla propria rievocazione storica. Perché
se ve lo vedono annullato,
il paese cioè, continua a vivere
grazie alle tradizioni.
Grazie alla tradizione. Irem ha visto, siamo andati. Cioè, a Norcia, siamo stati a Norcia pure. Ci dovevamo andare a gennaio, tanto bene ha nevicato, non ci siamo potuti andare, ma andare così. Prenotavamo in un ristorante, stavamo rivestiti da medievali, il giorno della Befana, non l'abbiamo potuto fare, ma lo faremo.
Certo.
Però tu vedi gente che continua a vivere, il paese pur essendo ridotto male continua a vivere in questo, che è importantissimo.
Bisogna di vedere molto, la parte più bella.
Molto. Perché poi bisogna lasciarli manco soli, no?
Esatto. Infatti noi facciamo nel nostro piccolo di tutto per portare una pietra, come possiamo definirla, un qualcosa. Non vi dico la speranza perché non siamo niente, non siamo nessuno, siamo siamo 30
niente, però un segno che noi ci siamo ricordati di voi per dire, no?
E soprattutto loro hanno insegnato a voi per quel senso di
loro io ragazzi io vi giuro quando ti trovi davanti a queste situazioni ti senti non microscopico di più, senti insignificante perché non sei tu a portare un qualcosa a loro, sono loro che ti trasmettono qualcosa.
Visto è stato qualcosa di allucinante, cioè fare un corteo in mezzo alle case buttate giù tutte aperte con la gente che comunque segue i giochi, applaude, sta lì a guardare, è stato qualcosa veramente.
È arrivato anche il tifone,
è arrivato anche il tifone,
abbiamo preso un'acqua mostruosa, ma noi siamo rimasti là
indimenticabile.
Poi se prendi l'acqua arrugginisci, noi siamo rimasti là fino alla fine, che non vi dico l'acqua dove ce l'avevamo perché sarai volgare.
E non eravamo tanto noi, ma la gente con gli ombrelli che stava lì sotto l'acqua a battere le mani a guardare i giochi e tutto quanto. E vederlo da una popolazione colpita dal terremoto.
Rispetto, cioè, partecipazione, sentirsi parte del gruppo.
Qual è?
Quella dove
mamma mia, sì. No, eravamo fradici completamente. Ma quello è il minimo.
No, fradici è poco.
Cioè, fa parte anche, come vi dicevo l'altra volta, noi siamo. Ci autodefiniamo zingari dal cuore nobile, perché siamo un po' zingari. Ma zingari nel senso autentico della parola.
Guardavamo le foto
della piazza,
che... telefonino, scusa.
Beh, prego, no, ci mancherebbe.
E la fatica è stata tanta perché
loro vogliono che si faccia presente così questa situazione, è così.
È importante parlare.
A distanza di 2 anni è così.
Altre parti ho visto.
E poi tutta una festa, alla fine il fuoco acceso, le salsicce, il vino.
Chiaramente il sindaco che ti cuoce le salsicce.
Esatto,
capito? Sì, erano buone?
Erano.
Finite subito, insomma, vero? Il tuo fratello che è la montagna, quello del trono di Spade, praticamente. Ecco,
no, sì,
è lui, gigante, è zio, è la montagna del trono di Spade.
Salutiamo anche Lino.
Lino
Mizzaglia.
Ho detto anche Boldrino da
Perché poi abbiamo il nome di battaglia.
Boldrino,
che era un altro condottiero, quindi noi ci diamo i nomi così.
C'è anche ognuno fa uno studio personale e si trova insieme il personaggio.
Praticamente, infatti, Boldrino da Panicale, appunto, era un soldato di fortuna che andava da chi offriva di più. E praticamente era una montagna, infatti, quanto era alto?
1,90 m, che per l'epoca era tanto.
Tristo, anche la morte.
Tuo fratello è normale.
L'hanno ammazzato a Macerata a tradimento e i suoi adepti l'hanno imbalsamato
e
portato in giro
era come se fosse un trofeo
non è morto.
Cioè,
una venerazione totale.
Bastava che nominavi il nome e tutti quanti c'avevano paura.
Ma noi in Umbria abbiamo degli esempi incredibili dei condottieri sconosciuti. Abbiamo una tradizione di militare guerresca incredibile che in pochi sanno.
Ed è giusto riscoprirlo.
Tipo lo stesso Fortebraccio prendeva soltanto, al di là che lo facevano gli altri, i veri mercenari, prendevano truppe tedesche, svizzere, al soldo. Lui invece si avvaleva solo di umbri, marchigiani e abruzzesi, perché secondo lui erano quelli con la tempra più. E poi puntava a fare questo stato in mezzo all'Italia, dando grossi problemi sia alla parte nord che chiaramente alla parte centro-sud.
L'aveva vista lunga probabilmente, sapeva che sempre aveva avuto una coalizione.
Gli mancavano un po' i soldi, gli mancavano, se no staremmo parlando di un'altra conformazione geografica, un'altra storia addirittura. Perché addirittura si dice che Machiavelli, il primo principe, non sia il Valentino ma sia lui.
A qualcosa l'altra volta.
Sì. Comunque ne parleremo dopo il brano musicale con Marco Mengoni e ci ascoltiamo Hola I Say.
Ah sì,
a più tardi.
D'accordo. A tra poco.
I used to be a little better at dancing on my own. Before you put your arms around me, swept the world beneath my feet. And I was just a dream of living easy, not a penny to my name. I drink away the lonely days,
That was till you came my way. You said hola, hola. I don't remember anymore. You said hola, hola. But I'm sure that wasn't all. E tu che mi tiravi su con dei film stupidi senza dire una parola. Non mi capirai mai né domani né ora. E tu preferivi la TV che starmi vicino. E come fai a vivere se attorno al cuore hai il muro di Berlino? Facevo delle pause lunghe una volta, ma ridere e ascoltarti per ore non mi basta. Ballavi latinoamericano una volta, senza tenere il tempo come quando c'è casino ad una festa. And I never was much good at watching movies with subtitles, but with you I didn't mind it. And I guess that's the cliche, 'cause now that you're gone I can't watch films without them. Ain't the same on this sofa when there's no one to hold you. Yes, I wasted my time trying to learn Spanish. The only thing I can say is hola, hola. Hola, hola, eh. It's hola, hola, eh. It's hola, hola, eh. It's hola, hola. E tu che mi tiravi su con dei film stupidi senza dire una parola. Non mi capirai mai né domani né ora. E tu preferivi la TV che starmi vicino. E come fai a vivere se attorno al cuore hai il muro di Berlino? I guess I wasted my time trying to learn Spanish. The only thing I can say is hola, 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 hola.
Rieccoci qua, dopo Marco.
Mengoni.
No, scusa, mi hai colto il problema.
Niente, lui dice il muro di Berlino.
Marco
Mengoni.
Marco Mengoni. Non aggiungiamo altro.
Non aggiungiamo altro. Intanto 2-0 Juventus con il Chievo. Quindi gol di Emre Can, mentre prima Douglas Costa. Quindi ecco, due.
C'è anche aggiornamenti live sulle partite. Siete troppo seri, ragazzi.
Troppo seri, perfetto. No.
Questo guarda, mi è sorpreso.
Mica ci sto
godendo
di nascosto sotto.
Bene, Jackie, allora proviamo.
Okay. Siamo addirittura all'arrivo.
Sì, no,
però
tra l'altro abbiamo ancora altre due domande da farvi. Poi, insomma, importanti. Allora,
a chi stavolta?
Questo, insomma, incomincerà sempre dal capitano. Vai piano piano, da Alexio. Allora, cosa significa la compagnia di Grifoncello nel 2019? Cioè, o meglio, cosa rappresentare il Medioevo per voi? Cosa significa in questo anno particolare, in questi anni particolari?
Sicuramente per noi, ribadisco, sempre partendo dalla nostra mente malata e nel nostro piccolo, è una vera e propria missione. La vera e propria missione che non è solo un'opera pratica, come vi dicevo prima, ma è soprattutto un'opera spirituale. In primis, soprattutto nei componenti, quindi badi anche alla crescita del componente. Cioè, tu ti ritrovi anche a vedere, no? la crescita emotiva, se qualcuno è in difficoltà, gli devi stare dietro, cerchi di interpretarne uno per uno dei singoli. Ormai, bene o male, conosciamo i caratteri di tutti quanti. Però, come sapete, soprattutto nelle compagnie abbastanza, come diciamo prima, sanguigne, bisogna anche dare un controllo al singolo, tra virgolette. nella sua crescita morale, partendo soprattutto anche dalle nuove leve che saranno il nostro futuro, tipo Tommy, no?
Diciamo un'attenzione sollecita.
Assolutamente sì, cioè basta poco.
Curare un po' questo aspetto.
Sì, sì, perché poi tu vai anche a rappresentare un qualcosa, non solo quando ti metti l'abito medievale, come dicevo prima. Rappresenti un qualcosa nel sociale, anche nel anche nell'interagire, in una semplice cosa, in una, come dicevo prima, anche nel lavoro, nel tuo piccolo, nel tuo modo di un modus vivendi alternativo che sicuramente si rifà al passato, ma che deve necessariamente
al passato, scusa, significa, che ne so, braccio forte braccio aveva questo tipo di attenzione magari rapportata all'epoca, queste attenzioni
sicuramente era un'epoca diversa,
esigenze differenti,
quindi lì si parlava di vivere o morire,
quindi lui
fortunatamente i tempi qua sono cambiati, no? Diciamo una vita più agiata, tranquilla, ci sono altre problematiche che sicuramente loro non qualcosa non avevano. Abbiamo altre cose ora,
altre
come
esigenze,
ora. Altre esigenze. Sì, però ci stiamo un po' omologando, stiamo diventando un po' tutti uguali, tutte le stessi valori, stesse cose.
Stesse foto non su c'è Instagram.
Non c'è un'individualità. Foto su Instagram, social. Adesso non voglio falsa buonarola della situazione. Tutto. Che anch'io ho Facebook, Instagram lo so usare poco.
Però non so se avete visto questa cosa triste, no? Mi dicevi di omologazione, no? Non so se avete visto adesso su Instagram sto
10 anni
challenge.
E tutti lo fanno.
Tutti lo fanno, tutti come coglioni, non sapendo che è un modo per i pirati informatici per prendere dati sensibili. Esatto, non lo fate, ve lo sconsiglio, perché un mio amico hacker mi ha detto non lo fate perché vanno a vedere il riconoscimento del volto, soprattutto le compagnie
conto.
Fittizie come tu eri e come sei adesso, vogliono vedere se tu ci hai avuto dei cambiamenti, loro vanno a tracciare la l'infisonomia del volto e poi tanti saluti alla privacy.
E questo è un tipico esempio di essere un po' pecore,
ecco, cioè, esatto. Ormai però lo fanno perché lo fanno tutti,
vediamo soprattutto
la mancanza dei valori,
cioè, che diceva
sono 30 anni già lo vedo, ci sono stati vari cambi generazionali già sicuramente nei 25 anni diverso da me, già notavo anche lo stessa concezione della città, dei centri commerciali, roba varia, centro di formazione dell'individuo secondo me dovrebbe essere diverso, cioè, non arrivare a realtà tipo Palio di Siena, ragazzetto cresce in contrada, per dirvi, però è tutto molto più controllato in modo autentico, ora invece siamo controllati, come ad esempio dicevi poco fa,
attraverso i social, tutto ormai è social,
ci dà gusto essere ribelli con educazione, chiaramente in un modo silente, perché noi la maggior parte del lavoro che facciamo è dietro le quinte, se andate a vedere la nostra pagina Facebook, che la curo io, l'aggiorno molto ma molto di rado, ogni tanto mi redarguiscono di questo, però se fai volontariato non c'è bisogno di sponsorizzazione, lo fai perché lo vuoi fare e lo vuoi mettere in pratica, è una cosa tua, un percorso interiore,
importante.
Quindi c'è bisogno di cavalleria al giorno d'oggi, quella interiore ce n'è veramente tanto bisogno, la cultura proprio europea, siamo molto insidiati da questo punto di vista.
I veri valori, la disciplina che non c'è più, il rispetto per la persona,
rispetto per il
è
prossimo,
questo, per il prossimo. Sono persi proprio un po' tutte le cose.
Le virtù, sì. Ecco. Cioè non è che l'hai perso, proprio non
ci siamo
fai più caso.
Con sti social invece no, ci siamo infreddati ancora di più, ci siamo infreddati proprio
muri. Vieni a fare una serata con noi se tiri fuori il telefono, fa un po' di cacciara in taverna ti troverai sopra al tavolo a danzare dopo poco, magari con Barbara che balla pure abbastanza bene, però gli fa il balletto medievale, è un po' più caliente, sai, quei ritmi.
Quei ritmi ladini.
Poi c'è chi regge di più, c'è chi regge di meno.
Avete anche queste danze medievali, quindi l'avete ritrovate.
Sì, qualcosa, no? Poi ci sono comunque c'è anche Marcello dei nostri che ha degli strumenti musicali, ci siamo abbiamo fatto anche la festa medievale a Collestrada, ci hanno chiesto di partecipare molto gentilmente e abbiamo fatto anche
io, mi sa l'unica uscita che non c'ero, tra l'altro
c'avevi problemi per Perugia, io mi
ricordo. Sì,
sì, perché abbiamo c'era il liuto, insomma il tamburello, le cose abbiamo cantato, abbiamo
un'altra cosa a cui penso, il fatto di riappropriarsi della strada, del territorio, il fatto di riuscire ad andare in strada e poter coinvolgere più persone, perché di questo secondo me c'è tanto
assolutamente
bisogno, come
del
resto si diceva,
sono piccole forme di libertà che uno ama, non si rende conto di avere.
Sì, sì, anche nel, sì, come tu dicevi, ecco, vieni in taverna e vedi, sì, quello che succede.
L'autenticità delle cose, anche assaporare, per dirvi, un bicchiere di vino anziché andare a chissà che fare, che serata. C'era anche l'autenticità dell'amicizia, del condividere, dello stare insieme e soprattutto di dare, senza, noi diamo ma non per forza vogliamo ricevere. Però guardate bene che in determinate circostanze sì, siamo, c'è, abbastanza severi e duretti. Okay. Non tutti sono portati per fare questo.
D'accordo,
okay. Siamo quasi alle battute finali. Ultima, adesso a testa, domanda, uno per uno, vi faccio una bella domanda. Un ricordo, un'emozione particolare che vi ha suscitato la compagnia del Grifoncello, o quantomeno quello che avete rappresentato in giro per le piazze d'Italia.
Cominciamo da Thomas, ci deve pensare.
Thomas ci pensa, incominciamo, sì, da Barbara, dai, ecco, prima le signore. Ecco,
ma guarda che le cose sono,
faccio il cavaliere,
sono,
vedi,
talmente tante che io non...
Però so, l'emozione che proprio l'emozione più grande che hai avuto in tutti questi anni che sei in compagnia.
Beh, guarda, una delle emozioni più grandi è entrare in piazza 4 novembre passando la via Maestà delle Volte.
Ecco.
Che tu, cioè, c'hai la pelle d'oca. Io c'ho la pelle d'oca adesso solo al pensiero, quindi, a sti livelli, perché è la tua città, è la tua appartenenza. E poi vabbè, a parte tutte le uscite che abbiamo fatto, ogni uscita ci ha lasciato qualcosa. E vabbè, Roma sì, per me è stata la prima uscita, quella di Roma, quindi per me quella rimane.
Ricordo più bello è stato,
sì.
Per te, Luigi?
Ma per me, forse, al di là dei rapporti umani che si sono creati, l'opportunità di poter rivivere e far rivivere la storia, che in questo caso non è mio, perché non è mia, perché io sono, come dicevo prima, calabrese d'origine, quindi sono 13 anni sto a Perugia, quindi l'opportunità di poter rivivere, far rivivere la storia, perché come dicevo prima, senza la conoscenza del passato io non posso vivere il presente, né tantomeno posso pensare di creare un futuro anche migliore. Quindi ecco, al di là dei rapporti umani, il senso, ecco, d'appartenenza a una civiltà, che è quella italiana, che è quella di Perugia in questo caso, che sono le tradizioni del nostro paese.
Per te, Alexio?
Io, beh, se guarda al passato ed emozioni forti, da commozione vera e propria ce ne sono state a mille, perché...
Però dai, il ricordo più bello, cioè l'emozione più bella che ti ha suscitato proprio, che ti porti dentro.
Beh,
ce ne sarà una più che spicca,
quella,
no?
Più bella, il primo anno che la compagnia partecipava a 1416, quando ci siamo sbracati dopo il corteo. Che a me mi hanno tozzato dentro una fontana. E io se non ho preso la lebbra al tifo, una volta là mi hanno tozzato. Mi hanno intozzato nella fontana, che io non so quel che ho preso. Cioè,
due con i capelli tra.
Quella sotto Maestà delle Volte, lì è stata proprio la liberazione dopo il sacrificio. Idem quest'anno. Poi anche l'emozione forte quando siamo andati, che lì dici, cavolo, qui l'abbiamo fatta grossa, abbiamo fatto i Medici 2, abbiamo collaborato con stuntman romani, noi non siamo stuntman chiaramente, però certo, ci adattavamo a qualsiasi situazione, bello, quindi scene di risse
ovunque.
E roba varia, abbiamo fatto i corpi armati dei medici in svariate scene, bello, sui Medici 2, che è uscito poco tempo
fa.
E anche
tra l'altro c'era Sean Bean del Trono delle Spade, insomma.
Sì, sì, l'unico, c'erano il mega gnocco, ho fatto la foto con Sean Bean.
L'hai visto?
Offerto per fare la foto, però dovevi offrirgi un bicchiere di Montepulciano determinato tipo, perché non
certo,
molto giustamente, vabbè, Sean chiaro, Bean, insomma, non è che è Gian Maria Ciarri che basta lì,
chiaro. Però, è il Boromir del Signore degli Anelli, tra l'altro, quindi.
Però sì, è l'evoluzione, tu vedi, io magari, capito, già facevo da anni questa cosa, quindi sapevo bene o male dove indirizzare, dove andare a parare, come organizzare, però vedere dopo la crescita dei singoli che si è evoluta all'unisono
E questa è una soddisfazione personale tua, no? Mi dicevi che
sì,
proprio vedere la compagnia che è cresciuta.
Sì, è guai che me la tocca.
Esatto.
Mazzo.
Fate entrare qualcun altro?
Ci sono varie richieste, ma siamo abbastanza chiusi, nel senso che non è che dice, c'è quello, chiaramente il rischio da sto punto di vista è che
tutti, ecco, no,
prendi spada sulle mani una spada e mo gonfio da tutti, cioè quello che si esalta, no?
Funziona così, no?
Apparire,
perché non è il wrestling,
scusate,
no?
Ecco, la terminologia, però dopo si instaura una cosa tra uomini, tra chi ce l'ha più lungo praticamente, quando uno impugna la spada, e non è questo, c'è tutto un percorso prima, c'è un periodo di prova. E non devi essere solo brava, puoi essere anche brava a tirare spada, però dopo, se a livello interiore non c'hai quel filo conduttore che ci unisce a tutti quanti non lo riesci a recepire, non sei portato. Come devi essere portato a faticare, come devi essere portato a fare dei sacrifici a livello di tempo, a livello certo, economico,
perché comunque sei impegno, no?
Magari c'hai un giorno libero e sai che c'hai dopo sei giorni di lavori, vabbè ce ne ho sette, e per fare uscita con loro prendo il giorno libero, mi prendo quel giorno libero, so che vado a faticare, però non è che mi vado a rilassare, che però ne vale la pena, deve valerne la pena.
E quindi chi fa domanda è particolarmente motivato, perché altrimenti non,
sì, no, perché abbiamo avuto parecchi esempi di gente che è venuta e ha detto no, non fa per me, oppure no, noi che non siamo nessuno, però dici no, dovresti avere questa ottica per fare questa cosa in modo giusto, perché poi c'è anche il punto di vista della sicurezza.
Assolutamente.
Che devi tutelare anche ciascun singolo, ma come può comportarsi qualcun altro all'interno della compagnia.
Gian Maria, e a voi due, vi faccio un ricordo, un'emozione particolare. Dai.
Beh, allora, io essenzialmente due sono i ricordi più forti.
Una è la caduta del Morello.
Presto che tardi, che purtroppo abbiamo ci
salutiamo.
Esatto.
Quanto dura il pezzo musicale?
Il primo sicuramente... Il primo, uno di quelli che più recenti, diciamo, è stata questa Perugia 1416, proprio dell'anno scorso, in cui abbiamo fatto l'accampamento, che sono stati tre giorni magnifici, perché è stato sentire veramente di essere parte di qualcosa e riuscire a, insomma, avere un ruolo e sentire proprio l'urgenza di ottemperarlo, di essere all'altezza delle aspettative che ti danno gli altri, dei compiti che ti stati assegnati, e vedere la soddisfazione negli altri, in quello che si fa, sapere che con le tue forze, con le tue forze riesci a contribuire a qualcosa di grande, è qualcosa di veramente fenomenale. Poi in quel caso ho vissuto proprio, è stato come tornare indietro nel tempo. Mentre invece l'altro, quello forse poi più sentito in tutti i sensi, è stato con è stato a Chiusi.
Quello con un altro capitano di un'altra compagnia, c'è stato un duello, se le promettevano da un anno, no?
Sì, diciamo che è stato tutto...
Un anno più.
Sì, diciamo un po' più di un anno, da Radicofani, dalla prima uscita con Radicofani, che praticamente, insomma, c'era stato un... fraintendimento e pensavo che l'avessi sfidato, e diciamo da allora ce le siamo lanciate un po' di frecciatine, insomma, ecco, ogni tanto, e arrivare alla resa dei conti, e insomma
simbolica, chiaramente
simbolica, cioè,
però sofferta, insomma, combattuta.
Salutiamo Morelli, capitano Morelli,
compagnia del Santaccio
Chiusi.
Sì, okay. Santaccio di Chiusi, che ci collaboriamo da 2 anni o più, da mezza la prima uscita che ho avuto,
sì, Castiglione del Lago, l'abbiamo conosciuto,
esatto, è stata la mia prima uscita, quindi era nel destino e grandi persone, il capitano, una delle persone che, insomma, mi ha dato tanto anche lui in tanti modi, e per questo lo saluto.
Ok, salutiamo,
come no.
Thomas, per te, l'emozione più bella, il ricordo più particolare che hai, cioè tu sei più nuovo
anche.
Ecco, più nuovo
e più bello
a parole tue, tranquillo, non ti preoccupare, che
aspetta che mi giro la ruota,
ecco, però c'è esperienza, è più nuovo, ma è più giovane, ma
è
esperienza,
è più giovane, non
più
nuovo,
giovane,
è
più giovane,
è veterano,
è un veterano, un vecchio, un vecchietto, però, quindi
una delle cose più belle che ho fatto con la compagnia è sta dentro la Rocca Paolina, fa, come ha detto Gian Maria, quei 3 giorni lì. A parte la pizza dietro, ma ho fatto 3 giorni solo.
Ma no!
Pizza ovunque.
Purtroppo pizza ovunque. Ci davano, quindi, insomma.
Pizza ovunque, anche dentro Yelmi la pizza.
Cioè era la festa della pizza, che era?
I Turtles, i tartarughe ninja eravamo diventati.
Di solito la pizza è un piacere, ma non ce la facciamo.
Cioè
all'inizio andava bene, dopo scoppiava.
La sala cannoniera.
Avevamo l'accampamento.
Sì.
Pizza noiosa, dai.
Bello, perché ognuno aveva un ruolo, ognuno faceva qualcosa, interagiva con le persone. Avevamo anche una parte dove c'erano dei giochi medievali, appunto.
Lui ha interagito con i bambini.
Se no, altre due cose molto belle, a parte essere andato a Roma, verso Piazza, sì, verso
Città del Vaticano,
Piazza di Spagna,
poi aveva fatto quella della
San Pietro,
giusto,
verso San Pietro. Era una cosa spettacolare, perché tu ti vedevi sta via gigantesca con le persone accanto, ti sentivi scoppiare, sentivi il cuore a mille.
Noi le guardie svizzere, che ci sfidavamo con lo sguardo.
Senti, ti metto una canzone sì, dai, sperando che sei, questo
fatto, ma dai, penso di sì, cioè, dai, io c'ho un ricordo dietro, una trasferta alla Ricofani, viaggio
allora, dedicata al capitano Alex Bacchiorni,
viaggio, no, viaggio su una decappottabile, chiusi la Ricofani con gli elmi, io sto cretino qua
scappo macchina aperta e tucci aperto elme sta canzone
con questa solo, melodia non medievale,
speriamo che sia questa e te la metto su e poi torniamo per i saluti finali, va bene? A più tardi. Eccoci qua di nuovo, ce l'ascoltiamo sempre in sottofondo, la
beh, ci sta bravo,
ci sta bene, bene, eh?
Sì, sì.
Così, ecco, ce la mettiamo sotto come sottofondo. Almeno. Ecco, te la buttiamo su. Buttiamo su adesso.
Ecco che
non sa Marco
mai dire parole, eh.
Ascoltami, considerazioni finali, nel senso siamo qua ai saluti, ripeti un po' i contatti della Compagnia Grifoncello e della Luminaria.
Compagnia del Grifoncello,
avete la pagina Facebook?
Abbiamo solo la pagina Facebook.
Compagnia del Grifoncello.
Compagnia del Grifoncello, potete direttamente contattarci.
E YouTube ci sono qualche video?
C'è
visto?
Qualche video, sì, okay. Sì, sì, potete vedere dei piccoli combattimenti.
Molto rari.
Siamo medievali un po' anche in questo, quindi o ci mandate un piccione viaggiatore, un gufo, qualcosa, oppure pagina Facebook, se no vi lascio il numero di Luigi La Face che potrebbe anche intrattenervi.
Oppure in vengono a vedervi, no?
Gentili donzelle, giusto? Vuoi lasciarlo il numero?
No, è riservato. No, no,
no. E la Luminaria, orario?
Noi già saremo operativi penso dalle 16, 15:30 okay. 16, però la Luminaria ufficiale parte alle 17.
Quindi alle 17, okay. Palazzo dei Priori per un evento insieme alla
straordinario.
Straordinario. Speriamo che non piove. Facciamo
Avete
visto le previsioni? Avete visto le previsioni? No, 29. No, no. 29 va bene,
speriamo che non ci chiappa domani.
Ecco, ho messo la neve domani,
dopo la neve ci mette pensiero, la pioggia si
sì, sì, ma per vedere le mani con la suola di legno potrebbe essere un problema.
Ma
senti, vuoi salutare qualcuno?
Siamo che ci tutti i ragazzi della compagnia, ragazzi. Chi ci ha seguito, chi non ci ha seguito, chi ci seguirà. E abbiamo salutato il professor Alberto Maria Sartore. Ci ha sempre dato una mano, lui è il nostro storico di, sì, di fiducia.
Ci
parliamo di uno storico di riferimento.
Ti ricordi il regalo che ci ha fatto?
Ci ha regalato un grifo bronzo bellissimo che stiamo cercando di installare, pesa tantissimo di installare, sì, da qualche parte. Chi volete salutare voi?
Beh, salutiamo tutti quelli con cui collaboriamo. Alla Milisa Bartolomei, alle Danze Medievali dei Tori,
chi volesse
al Santaccio, chi più ne ha più ne metta.
Chi volesse venirci a trovare, noi ci alleniamo a San Marco
il mercoledì sera,
mercoledì sera. Quindi anche voi siete onorabili, chiaramente.
Infatti, ne abbiamo parlato l'altra volta.
Lui poi abita anche vicino.
Tu infatti già l'altra volta eri stato messo.
Quindi mercoledì lo aspettiamo.
Adesso ci vengo, dai.
Meno vedete anche quello che facciamo.
Certo, tanti iniziamo con i bastoni delle.
Quando è che vieni?
Ma io tutti i mercoledì ci passo davanti a casa tua.
A posto, benissimo.
Io voglio dire che è stata una bella emozione avervi qua.
Anche per me. Anche per me, perché
ho trasmesso proprio l'emozione.
Rispetto all'altra volta sono entrati un pochino più viscerali dentro ognuno di loro, no? Cioè, l'altra volta ci ha raccontato quello che era Braccio Forte Braccio, quello che è stata la storia, no? Però questa volta siamo entrati molto più nel vivo, soprattutto nelle emozioni che ognuno di loro
aspetta di vederci con una spada a mano.
Vi invitiamo al primo accampamento tra canti.
Bene, bene,
si diverte a fare il paroliere, a tirare cuori, quindi.
Va bene, non mancherò, accetto l'invito, dai.
Come aspettiamo.
Quindi niente, siamo sotto i finali, io direi
salutiamo.
Che abbiamo fatto anche
grazie per l'invito, ragazzi, che ci tenete così in considerazione.
E niente, io direi di salutare il nostro Nicola Frag e i Potte.
Non risalutiamo.
Salutiamo i Potte.
Ciao Frag.
Oppure com'era Baccio Forte Baccio.
Baccio Forte Baccio, ecco. E Alessio Bacchioi.
E per lunedì prossimo anticipiamo qualcosa
insieme a Baba Bizzaia. Baba lì, la strega.
Baba Yaga. Ecco. Se dice il mio cognome impazzisce.
No, vabbè, ce l'hai una sola.
Vabbè, prova a dirlo tu a mo' di Frag, di Fragolino.
Se ci provo con la R moscia sembra
Tottini. Ho detto tutto, infatti non si capisce.
Benissimo. Vabbè, grazie. salutiamo ai nostri ascoltatori.
Grazie di cuore.
L'appuntamento è lunedì prossimo. E avremo due schittici e uno schittoe.
Hai due schittici e uno schittoe.
E lunedì prossimo con me, con Giacomo e con Nicola. Ok?
Alla prossima,
ciao a tutti.
Chi ride?